la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Nuovamente bentrovati da Stefano Lescinski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento su Radio Vaticana. Vi ricordo che potete scaricare e riascoltare gli episodi della nostra trasmissione in podcast dal portale di vaticannews.va. Roberto Colangeli e Luciana Fantini seguono per la parte tecnica e per la regia la messa in onda di questa puntata, che noi apriamo con le parole di Papa Francesco all'Angelus di ieri in Piazza San Pietro. Sentiamo.
Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle migliaia di migranti, rifugiati e altri bisognosi di protezione in Libia. Non vi dimentico mai. Sento le vostre grida e prego per voi. Tanti di questi uomini, donne e bambini sono sottoposti a una violenza disumana. Ancora una volta chiedo alla comunità internazionale di mantenere le promesse di cercare soluzioni comuni, concrete e durevoli per la gestione dei flussi migratori in Libia e tutto il Mediterraneo. E quanto soffrono coloro che sono rimandati, ci sono dei veri lagerli. Occorre porre fine al ritorno dei migranti in paesi non sicuri e dare priorità al soccorso di vite umane in mare con dispositivi di salvataggio e di sbarco prevedibile. Garantire loro condizioni di vita degne, alternative alla detenzione, percorsi regolari di migrazione e accesso alle procedure di asilo. Sentiamoci tutti responsabili di questi nostri fratelli e sorelle che da troppi anni sono vittime di questa gravissima situazione.
E dunque avete sentito Papa Francesco cosa ha detto ieri nel dopo Angelus in Piazza San Pietro, ricordando quella che è la drammatica situazione dei migranti che si trovano in Libia nei centri di detenzione. Non è ovviamente una situazione nuova, l'ha detto anche il Papa, da tanti anni va avanti. In Libia ci sono veri e propri lager per la detenzione dei migranti, c'è una persecuzione in atto nei confronti dei migranti, in particolare di determinate etnie. Ricordiamo quella che è la situazione ad esempio degli eritrei, ci sono state manifestazioni, proteste, ci sono state manifestazioni anche in Europa. E tra l'altro Papa Francesco ha voluto ricordare anche l'importanza dei salvataggi in mare, quindi quello di avere un vero e proprio sistema di ricerca e soccorso per chi si trova in mare una volta che è riuscito a fuggire dalla Libia. Per parlare di tutto questo ancora una volta abbiamo in collegamento telefonico Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch per l'Italia. Ben trovata, grazie per essere ancora con noi.
Buon pomeriggio, grazie a voi.
Paolo Naso, coordinatore del programma Mediterranean Hope della FCEI, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Grazie Paolo Naso.
Buon pomeriggio a tutti.
Edo Musie Zerai, che ormai disturbiamo ogni due minuti per averlo con noi, presidente di Abescia, una organizzazione di cooperazione che si occupa in particolare di quella che è la situazione degli eritrei che fuggono dal paese. Ben trovato Edo Musie.
Grazie anche a voi.
Giorgia Linardi, intanto una prima impressione, un primo commento a caldo, emotivo, su quelle che sono state le parole di Papa Francesco ieri all'Angelus, parole estremamente chiare su quella che è la situazione in Libia e su quella che è la situazione in mare.
Sì, come ha detto, parole estremamente chiare. Posso dire che il Papa è come se avesse letto un manifesto che riflette in pieno quelle che sono anche le nostre richieste come società civile che da anni opera nel Mediterraneo centrale e cerca di dar voce a quella che è la situazione in Libia e la situazione drastica in mare. Quindi sicuramente ci rincuora rivedere riflessa quella che è la nostra analisi della situazione, ma anche quella che è proprio la nostra reazione emotiva. Sono forti le parole del Papa perché si capisce che sono sentite e c'è quell'empatia che da anni manca alla politica e che è assolutamente necessaria se si intende la politica come protezione delle persone e non di altri interessi.
È anche importante restituire la giusta importanza a quelli che sono i momenti dei salvataggi che vengono operati spesso, anzi quasi sempre, dalle navi delle organizzazioni non governative e ai quali anche l'opinione pubblica sembra ormai essere assuefatta. Non si capisce, non si riesce a percepire l'importanza spesso di quello che avviene quando delle imbarcazioni vengono soccorse.
Sì, grazie, questo ci dà in effetti l'occasione per riflettere su alcuni aspetti. Io anche nell'ultimo soccorso della Sea-Watch 3, che ha portato in salvo 407 persone, mi sono resa conto che davvero non ci si rende conto del livello di sofferenza e della resilienza di queste persone. Abbiamo evacuato delle donne che avevano che riportavano delle ustioni gravissime, dalla miscela di acqua salata e gasolio che si forma sul fondo del gommone. Il nostro capo missione a bordo ci ha detto che faceva male vedere quanto quelle donne soffrivano. Un'altra è stata evacuata d'urgenza e ha partorito poche ore a Trapani. Oltre 400 persone sono rimaste a bordo e hanno dovuto subire le intemperie, passare una notte al freddo sotto la pioggia. Dovevano dormire a turni perché non c'è spazio per stare sdraiati in 400 sulla nave. E quindi, insomma, questo è importante da sottolineare perché le nostre non sono navi da crociera. E dico purtroppo perché, come lo stesso Papa ci ricorda, sarebbe importante investire sulla creazione di vie legali e sicure per la migrazione e non dover continuare a ricorrere al dispositivo del soccorso, che comunque resta fondamentale, come lo stesso Papa ci ricorda, finché queste persone si trovano in mare. E in questo è preoccupante il totale disinteresse e disingaggio delle istituzioni che puntano tutto sui respingimenti in Libia.
Grazie Giorgia Linardi, resti con noi se puoi. Paolo Naso, io ripartirei proprio da questo punto. Paolo Naso è coordinatore del programma Mediterranean Hope della FCEI, le missioni navali che incrociano nel Mediterraneo, quindi quelle finanziate in buona sostanza dall'Europa e dai governi, non sono missioni di ricerca e soccorso in mare. C'è la totale assenza di un meccanismo istituzionalizzato di ricerca e soccorso.
Assolutamente sì, e diciamo questa è la drammatica novità degli ultimi anni, perché non era così soltanto fino a 4 anni fa, quindi vuol dire che c'è stata una drammatica involuzione del meccanismo e quindi da una azione evidentemente tesa a salvare le persone invece si è adottata una filosofia, un modus operandi che prova a respingere le persone. Ma se mi permette volevo richiamare la chiarezza delle parole del Papa, che vorrei vedere dal punto di vista di un uomo di fede. Ovviamente noi evangelici anche noi cerchiamo di affrontare il tema delle migrazioni a partire non soltanto da un ragionamento laico, politico, ma anche da un punto di vista morale, e questo ogni tanto ci porta ad adottare un discorso generico, un linguaggio generico. E invece il Papa, affrontando la questione, ha utilizzato un discorso molto tecnico, molto specifico, ha parlato di lager, ha parlato di campi di detenzione, ha parlato di dispositivi di soccorso, ha parlato di vie complementari.
Ha parlato di respingimenti anche.
Secondo me questo significa che egli vede la questione come una grande questione morale, non è soltanto una questione tecnica, politica, operativa, ma il tema delle migrazioni, dell'atteggiamento delle nostre società affluenti nei confronti delle migrazioni mette in discussione il senso profondo della fede cristiana. In questo io ritrovo veramente il senso profondo di una pastorale evangelica nella quale come chiese protestanti ci riconosciamo totalmente, integralmente, e mi viene da dire che davvero quello che cattolici e protestanti fanno insieme per i migranti è forse il terreno più avanzato dell'ecumenismo del XXI secolo.
Paolo Naso, si interviene molto appunto sugli aspetti tecnici, sugli aspetti pratici che sono ovviamente di urgenza, di emergenza, di necessità di intervenire nel salvataggio delle persone, ma bisognerebbe intervenire anche sul piano morale, come lei ha detto, e questo si fa ovviamente nei paesi che dovrebbero accogliere. Come si interviene qui per cambiare la percezione?
Si interviene in due modi. Da una parte c'è uno splendido esempio che però nuovamente ha una firma ecumenica, è l'esempio dei corridoi umanitari. Già 4 protocolli sono stati firmati soltanto con le chiese evangeliche e la comunità di Sant'Egidio per consentire vie legali di accesso, altri protocolli in Italia sono stati firmati con Caritas proprio per ampliare la possibilità di arrivi legali e in sicurezza di persone che poi hanno diritto alla protezione, perché questo è il dramma. Il dramma è che parliamo di persone che dal punto di vista del diritto sono titolari di protezione. Il problema è che per esercitare questo diritto devono rischiare la vita, devono arrivare in Italia con i barconi. Quindi perché non adottare appunto vie alternative, complementari, per usare il termine dell'Unione Europea, che garantiscano effettivamente il rispetto e la tutela di questo diritto alla protezione? Quindi da una parte noi abbiamo l'esperienza dei corridoi umanitari dall'Etiopia, dal Libano, speriamo a breve dalla Libia, abbiamo già firmato un protocollo in questo senso che sta diventando operativo, immaginiamo a breve anche un protocollo a favore dei rifugiati dell'Afghanistan. Il problema è che questa buona pratica italiana, che già altre volte il Papa aveva ben considerato e diciamo in un certo senso benedetto, e non è che scarsi riscontri in Europa, anzi il discorso pubblico europeo è un discorso che va nella direzione esattamente opposta. L'Italia parla di accoglienza, l'Europa immagina i muri.
Esattamente.
Lei prima diceva, è lo stesso Linardi, maggiori fondi per il soccorso in mare, i fondi vengono chiesti per creare le reti, le protezioni e impedire che la rotta balcanica porti in sicurezza dei profughi che troverebbero accoglienza e protezione in Italia.
Assolutamente, grazie Paolo Naso. Tra l'altro dobbiamo anche ricordare, mentre lei citava il fatto che sia un dovere quello di dare asilo, che queste persone siano titolari di un diritto, è anche legato al fatto che se per arrivare in un paese sicuro ne devi attraversare altri 3 che sicuri non sono, ovviamente non ti puoi fermare o non si può pretendere che si fermino i migranti in quei paesi in attesa che si risolva la situazione nel paese di origine. Don Mussie Zerai, questo tra l'altro è un caso che riguarda da vicino anche la storia degli eritrei. Abbiamo visto recentemente quello che sono le notizie che arrivano dalla Libia, anche per quanto riguarda nello specifico i cittadini eritrei, che sono particolarmente vessati e torturati fondamentalmente nei campi in Libia, eppure resta così difficile per la comunità internazionale riuscire a intervenire. Lei che idea si è fatto?
Ma prima di tutto sono immensamente grato al Papa per questo appello che ha squarciato il velo di silenzio che copriva intorno a tutte queste atrocità che succedono in Libia. La comunità internazionale, tutti i nostri appelli, sembra che stiamo parlando ai piromani che diventino i pompieri, perché la situazione in Libia è figlia e frutto anche delle pressioni che l'Europa, in primis l'Italia, ha fatto con il governo libico. A tutti i costi bloccateli, quindi la Libia è stata finanziata, pagata per impedire a tutti i costi le partenze, ma come lo fa, a che condizioni, in che condizioni li tiene, a nessuno li interessava. Ecco che tutti quei lager che sono nati già anche ai tempi di Gheddafi, che c'erano più di 20 centri di detenzione dove si soffriva, e sono continuati, alcuni controllati dalle autorità locali, altri da milizie, altri da trafficanti, e tutto questo sotto gli occhi, sotto il naso della comunità europea, che hanno fatto finta di non vedere, di non voler sentire, perché vuol dire assumersi responsabilità. Quello che serve oggi sarebbe un'evacuazione di urgenza, evacuare queste persone intrappolate in Libia, e che in questi giorni, in queste settimane scorse, ci sono stati retate casa per casa, una caccia all'africano, soprattutto all'Africa subsahariana, soprattutto quelli del Corno d'Africa, eritrei, etiopi, somali, sudanesi, che sono stati proprio presi casa per casa per chiuderli in questi lager. E lì ci sono stati spari, ci sono state persone che sono morte, ci sono feriti a decine, che nessuno sa realmente in che condizione sono. Tutto questo perché è frutto della pressione di muri visibili e invisibili che l'Europa continua a creare.
È stato molto chiaro, Domus Ezzerai. Adesso torniamo di nuovo anche da lei. Giorgia Linardi, una riflessione sulla questione dei rimpatri. È stato detto, l'ho detto anche il Papa, insomma, è disumano riportare queste persone in Libia, così com'è disumano, e la situazione si può ovviamente per analogia riferire anche a quello che succede ai confini orientali dell'Europa, dove le espulsioni sono quasi la regola, oppure quello che avviene sulle frontiere della rotta balcanica. Quanto è grave da un punto di vista penale internazionale respingere dei richiedenti asilo verso paesi pericolosi? Giorgia Linardi? Abbiamo perso Giorgia Linardi.
Scusate, è caduta la linea.
Ecco, abbiamo qualche problema di linea. Dico, Giorgia Linardi, quanto è grave da un punto di vista penale internazionale il problema dei respingimenti, che possiamo riferire, così come il Papa ha fatto riferimento ovviamente ieri alla questione dei respingimenti verso la Libia, noi li possiamo anche allargare per analogia rispetto a quello che succede ai confini orientali dell'Europa e lungo la rotta balcanica?
Ma allora, a livello strettamente giuridico, il respingimento si qualifica come un crimine internazionale, e cioè che viola la proibizione assoluta di riportare una persona in un paese in cui la propria vita è a rischio. Quindi tutti i giorni noi ci macchiamo, finanziando la Guardia Costiera Libica e facilitando i respingimenti, di questo tipo di crimine. Ricordo il rapporto pubblicato a inizio ottobre dalla Commissione d'inchiesta sulla Libia dell'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, che ha qualificato le violazioni che avvengono in Libia come crimini contro l'umanità, da un punto di vista proprio strettamente giuridico. Quello che poi ci tengo a sottolineare, visto che si è accennato alla stessa pratica che avviene lungo la rotta balcanica, ecco, teniamo presente che lì l'Europa non si preoccupa nemmeno di delegare i respingimenti, perché sulla rotta balcanica è appurato che sono forze di polizia e autorità europee a fare direttamente i respingimenti. Quindi parliamo di respingimenti per procura in Libia, ma anche respingimenti diretti per mano europea lungo la rotta balcanica.
Paolo Naso, c'è bisogno di un cambiamento a livello politico nella visione dell'emergenza, possiamo chiamarla così, dell'emergenza migratoria? È una realtà, ma è anche un'emergenza in questo momento per chi tenta di fuggire. È possibile un approccio politico diverso in questo momento? Ogni volta si emerge semplicemente la questione della redistribuzione dei migranti che arrivano all'interno dei paesi europei. Ci si può limitare a quello?
Ma se devo rispondere come politologo, dico che ovviamente sì, ma l'intelligenza mi rende pessimista, l'intelligenza tecnica mi rende pessimista a questo riguardo, per tre ragioni. La prima è che evidentemente c'è una difficoltà dei singoli stati europei a immaginare politiche nuove e diverse. L'Italia paradossalmente è all'avanguardia in questo momento in Europa, corridoi umanitari si fanno anche in Francia, in Germania, ma in misura assai inferiore, e mai è stato detto che il corridoio umanitario diventa davvero una via strutturale per gestire i flussi migratori. Quindi questo è un primo problema. Un secondo problema riguarda l'ingegneria europea e quindi il fatto che ci siano tanti livelli decisionali. Allora, noi abbiamo alcune delibere del Parlamento europeo che incoraggiano le vie complementari, ad esempio i corridoi umanitari, che incoraggiano l'azione umanitaria, perfino gli interventi umanitari, e poi abbiamo le politiche dei singoli stati che vanno in una direzione opposta e talvolta con l'orgoglio sovranista di dire noi rifiutiamo quello che l'Unione Europea ci dice. Pensate al caso della Polonia o dell'Ungheria, che sono state le prime a rivendicare il diritto a costruire muri e quindi adottare quelle politiche di respingimento di cui si parlava. E infine c'è la terza questione, e cioè il fatto che al di là delle politiche dei governi c'è oggi un orientamento dell'opinione pubblica europea che va nella direzione della chiusura identitaria, della fortezza Europa. L'idea, l'illusione del tutto irrealistica e vorrei dire anche molto ingenua, gravemente ingenua, di immaginare un'Europa che si protegge attraverso i muri. Invece con i muri l'Europa si condanna a una sorta di autismo, a una sorta di solitudine declinante, perché invece noi abbiamo bisogno di manodopera, abbiamo bisogno di immigrazione, certamente deve essere una immigrazione ben gestita, una immigrazione buona, costruita con dei progetti, non l'immigrazione che semplicemente si affida a dei trafficanti la possibilità perché le persone raggiungano l'Europa. Quindi occorrerebbe davvero una conversione dell'opinione pubblica europea all'idea che l'Europa per vivere ha bisogno di buone pratiche di accoglienza e di buone pratiche di integrazione. Ecco, diciamo che in questo momento è come una nave che va contro vento, quindi incontra la fatica dei sovranismi, incontra la fatica delle politiche nazionalistiche e di una miopia diffusa anche nell'opinione pubblica, e ciononostante diventa importantissimo rafforzare le buone pratiche. E allora che Sea Watch paghi 400 persone, che il 6 novembre arrivino altre centinaia di persone dal Libano con un corridoio umanitario, ecco, sono segnali che ci fanno immaginare un'Europa diversa, un'Europa tutta da costruire.
Grazie davvero Paolo Naso. Domussie Zerai, andiamo verso la chiusura del nostro programma. Io vorrei ancora una riflessione da parte sua su quelle che sono le responsabilità di governi, ad esempio anche quello italiano, oltre agli altri governi europei, nei confronti dei paesi dai quali queste persone fuggono, pensando nuovamente a quello che è il caso dell'Eritrea. L'Eritrea comunque ha dei rapporti discreti per quanto riguarda il livello istituzionale con l'Occidente e con i paesi europei, eppure non viene mai, diciamo così, messo in discussione per il fatto di produrre tanti flussi di fuggiaschi, di profughi.
Questo è il punto, perché prevalgono interessi geopolitici o interessi economici o di altra natura, piuttosto che difendere i diritti delle persone, il diritto di vivere in pace, libertà e dignità nel proprio paese. E anche su questo fronte non si sta facendo nulla, quindi non si può lamentare soltanto dell'arrivo delle persone se nessuno vuole affrontare le cause che sono alla radice, che causano questo esodo.
È molto chiaro, Don Moussé Zerai. Grazie davvero, presidente di Abescia. Grazie a Paolo Naso, coordinatore di Mediterranean Hope dell'AFCEI. Grazie a Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch per l'Italia. Davvero buon lavoro a tutti voi. Noi dobbiamo chiudere questo spazio dedicato al tema aperto alle parole di Papa Francesco nel dopo Angelus di questa domenica, e dedicato soprattutto a quella che è l'apprensione e la preoccupazione per la sorte dei migranti in Libia e di quella che è la loro fuga, la loro via di fuga attraverso il mare. Ci risentiamo tra pochi minuti.